DAZNBET.fan. Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi.
Una puntata speciale di Croquetas per raccontare quello che è successo, per raccontare del Napoli campione d'Italia con Ciro Ferrara.
Grazie per avermi invitato. Mi sento un po' in soggezione.
Perché?
Le cuffie, microfono. Già mi hai cazziato per dirmi parla accanto, proprio vicinissimo.
Ciro, ma tu sei un professionista.
Grazie ragazzi, sono veramente emozionato di essere qui. Ovviamente, che vi devo dire, insomma, una grandissima gioia, una grandissima gioia, una forte emozione, anche perché mi viene di immedesimarmi a questi ragazzi, no? Che praticamente nessuno di loro ha vissuto quel periodo, non era ancora nato nessuno dei componenti della rosa del Napoli, e quindi è un qualcosa di indescrivibile. Posso capire le emozioni che stanno provando in questo momento e fanno bene a godersela tutta, perché hanno fatto un percorso incredibile, davvero.
Guarda, oggi andiamo dritti, perché le emozioni sono pazzesche. Che cosa vuoi dire a questi ragazzi?
Bravi, 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 bravi. Ragazzi, avete fatto qualche cosa di straordinario. Qual è la camera? Scusate.
Ce ne sono tante.
Ma siamo tutti in diretta poi, tra l'altro, o tagliamo qualcosa?
Tagliamo,
no. Ragazzi, siete stati fantastici, veramente. Un'annata straordinaria che nessuno poteva immaginare. Questa è sicuramente la squadra di Spalletti, diciamolo pure. Io ho avuto la fortuna, l'onore di vincere due scudetti a Napoli, e quella squadra era la squadra di Diego, parliamoci chiaramente. Questa è la squadra di Spalletti che ha fatto un vero e proprio miracolo. Bravissimo mister, bravi i tuoi ragazzi. Ovviamente quando si vince, ragazzi, lo sapete perfettamente, c'è bisogno che tutte le componenti, dal primo all'ultimo, contribuiscano quando sono chiamati in causa. Ed è successo questo per il Napoli. Devo dire che nessuno, insomma, lo abbiamo commentato tante volte, nessuno poteva aspettarsi un campionato così. Vinto con largo anticipo, vinto in maniera strameritata, esprimendo anche un calcio di altissimo livello.
Tu Borca, sincero, pronosticavi il Napoli campione?
No, sinceramente no. E quello che mi fa più piacere di tutto quanto, al di là di che Spalletti lo considero un amico, eccetera, è proprio questo. Cioè, vincere così, con tanti punti di scatto, in un anno in cui il calcio italiano è tornato anche in Europa a essere importante, esprimendo un calcio bellissimo. Quindi è una bellissima soddisfazione vedere un campione d'Italia e giocando in questo modo, che vedevi proprio come si divertivano in campo.
È vero.
Io devo essere onesto,
sì. Vai.
Cioè, io sono stato uno di quelli che a inizio stagione era un po' scettico, nel senso che ritenevo che il Napoli dovesse fare un grandissimo campionato per accedere alla Champions.
Certo. È come se l'anno buono fosse quello precedente?
Esatto, perché comunque è inevitabile alcune cessioni eccellenti di giocatori che comunque hanno fatto la storia del Napoli degli ultimi anni, però ho cambiato poi il mio giudizio abbastanza presto, senza espormi più di tanto, perché sapete benissimo quale sia la scaramanzia.
Poi è esperienza questa.
Esatto. Però a un certo punto, in una trasmissione di cui non faccio il nome, Super Tele,
ti è scappata.
Dissi: io penso che questo possa essere l'anno giusto, l'anno positivo. Credo che fossimo alla settima, ottava, forse nona giornata di campionato. Devo andare a riprendere quella registrazione.
Redazione di Super Tele,
per cortesia, perché a un certo punto ho cominciato a crederci, per quella che era la qualità che si stava esprimendo, per come si sono inseriti in particolar modo due giocatori fondamentali, Kvara e Kim, e per come stava giocando la squadra. Quindi, se poi, insomma, potete riprendere questa registrazione in modo che carta canta.
Ci sono connessioni con i due scudetti tuoi?
Ma la connessione che mi viene in mente è sicuramente con quella che è la gioia che il tifoso napoletano, che la città insomma riesce ad esprimere, ed è quello che noi abbiamo ovviamente vissuto. Contesti diversi.
Guarda come sei e come ribelli.
Allora, cioè, io l'ho detto, ragazzi, quelli gli avversari, noi abbiamo vinto, a parte Diego ovviamente, ma perché si spaventavano, loro vedevano queste fasce. Devo dire che soprattutto il primo scudetto, io, Bruscolotti, Renica, Ferrario, De Napoli, Bagni, non è che fossimo proprio così, no,
certo,
carini,
certo.
E quindi probabilmente loro temevano queste brutte facce. Però insomma, sono passati tanti anni, quindi è veramente difficile trovare delle connessioni, percorsi diversi, anche per come è arrivato fondamentalmente il Napoli, perché noi abbiamo fatto un percorso che ci ha portato fino alla fine del campionato a doverci giocare le nostre chance, e quindi poi alla fine è stata un'esplosione di gioia. Mentre il campionato del Napoli ha fatto sì che questo avvicinamento, diciamo, piano piano al successo e poi all'esplosione della gioia, sia stato un percorso molto più lungo, più maturato. Anche la città si è preparata in un determinato modo.
Vero.
Poi l'esposizione mediatica che c'era allora, ovviamente, rispetto a quello che c'è oggi, fa sì che oggi è amplificata ulteriormente. Pensare che noi avevamo comunque il più forte giocatore di tutti i tempi in squadra. Provo a immaginare che cosa sarebbe successo, insomma, con questo tipo di comunicazione a giorni d'oggi.
Però hai fatto bene, secondo me, a sottolineare l'equilibrio, perché non era scontato. Cioè, il Napoli ha fatto una cavalcata clamorosa. È chiaro che le immagini di festa che stiamo vedendo sono fantastiche, sono stupende e rimarranno chissà per quanto tempo.
E possiamo dirlo, avevano anche iniziato un po' prima, sì, quantomeno a vestire a festa la società,
sì,
no?
E ci mancherà
la città.
Però equilibrio anche da parte di Spalletti.
Guarda, quando si tratta di vincere in città che non sono abituate fondamentalmente ad ottenere scudetti o comunque successi in conseguenza, hai bisogno, secondo me, di un allenatore che mantenga sempre il giusto equilibrio. In una piazza come Napoli è fondamentale. Noi nel primo scudetto abbiamo avuto Bianchi, sicuramente vi ricordate comunque anche il suo tipo di approccio. E da questo punto di vista Spalletti è stato molto bravo a tenere sempre l'ambiente tranquillo, a difenderlo ovviamente come giusto che sia, e a motivarlo nella maniera giusta, perché io penso che è vero che poi magari nelle ultime giornate anche Spalletti si è un po' sbottonato, no? e ha parlato di scudetto finalmente, ma è altrettanto vero che secondo me questo tipo di comunicazione della possibilità di arrivare allo scudetto, lui all'interno dello spogliatoio lo faceva, perché motivava i suoi ragazzi ad ottenere questo successo che li porta indubbiamente nella storia del Napoli, ma nella storia del calcio italiano.
Li porta a essere dei Maradona, come ha detto lui, no?
Assolutamente, che è poi quello che ha sempre fatto Diego, perché Diego, quando veniva all'allenamento, quando ci veniva, perché non veniva, che non veniva sempre, però lui era uno di noi. Si metteva allo stesso livello nostro, e quando il più forte giocatore del mondo si mette al tuo livello senza essere mai spocchioso, vuol dire che tu non puoi che amarlo. E questa, diciamo, situazione secondo me si è ricreata all'interno dello spogliatoio del Napoli, altrimenti non arrivi al successo, non c'è niente da fare. Il gruppo è stato fondamentale, a capo di questo gruppo c'è stato Spalletti, che ha fatto qualcosa di incredibile. E quindi oggi, insomma, sono ormai credo una sessantina di giocatori che possono fregiarsi di questo titolo, 60-70 giocatori, ed è una, insomma, siamo in bella compagnia.
Però il primo napoletano a vincerlo.
Allora devo dire, non sono stato il primo, perché è quell'anno il primo scudetto.
Ma due scudetti. Com'è la storia? Ti sto tirando.
No, ok, ti ringrazio per l'assist. Eravamo già d'accordo. Generalmente gli assist li faceva lui, però sei stato bravo. E quindi, no, allora posso dire con orgoglio di essere il napoletano più vincente della storia del Napoli.
Ecco
allora, tieni presente che quella squadra, in modo particolare, contava 13 campani, tra napoletani, certo, e comunque ragazzi che erano nati in Campania. E invece credo che qui c'è solo forse Gaetano, se non sbaglio, se non sbaglio è napoletano, e quindi Gaetano, insomma, so che cosa stai
dai,
provando.
Diglielo, scusami, diglielo in napoletano.
Voglio e che da giarisce.
Borca, c'è la firma del tuo amico Spalletti, quanto se lo merita?
Tantissimo. È stato sempre giudicato per il fatto che non abbia vinto nei momenti più importanti, in campionati più importanti. Invece, secondo me, è un allenatore che sempre ha fatto la differenza dove è stato. E forse non è arrivato alla vittoria finale, però secondo me sempre ha migliorato le sue squadre, ha espresso sempre un bel gioco, e poi il culmine con questo campionato è bellissimo. Vorrei anche sottolineare il lavoro della direzione sportiva del Napoli.
Giusto. Certo.
Che credo che sia stata fondamentale, visto, come ha detto bene Ciro, tutte le cessioni dell'anno scorso importantissime, e come hanno rimpiazzato tutti questi giocatori con giocatori che nessuno pensava che potessero rendere in questo livello, invece l'hanno fatto, e come.
Dai, oh, parliamone, cioè. Ma ci pensate a giugno, quando sono andati via tre monumenti di questa squadra?
Ci pensava anche Giuntoli, guardalo come era pensieroso.
Sono andati via tre monumenti, tre giocatori chiave, fondamentali, giganteschi per la storia del Napoli, e sono arrivati dei giocatori che... Boh, c'è questo... dalla Dinamo Batumi, poi c'è uno dal campionato turco, difensore centrale, non lo so.
Tanti hanno storto il naso. Tanti.
In tantissimi, ricordo anche forse uno striscione proprio nei confronti di Kim, non di Kim del ragazzo ovviamente, sì, ma nei confronti magari della dirigenza per l'acquisto di Kim, si pensava fosse un marchio della sigaretta di una, certo, di una volta. E, insomma, credo che Giuntoli si sia tolta una bella soddisfazione da questo punto di vista. Perché evidentemente ha scelto non soltanto da un punto di vista tecnico e tattico gli uomini giusti, ma perché ha scelto anche le persone giuste, perché sono venuti qui con umiltà, hanno lavorato. Spalletti, come abbiamo detto, è stato fondamentale nel inserire immediatamente questi ragazzi, e quindi oggi si sono tolti, diciamo, anche qualche sassolino dalle scarpe.
Tra l'altro non so se Ciro lo vuoi raccontare, però anche tu in qualche modo sei rimasto coinvolto, no, dalla campagna acquisti del Napoli.
Eri preoccupato dalla cessione di Koulibaly?
Sì, scusa, non ricordo, sì. Mi fate gli assi? Sì, io non li capisco questi assi, sì. Perdonatemi, infatti butto la palla fuori. Va bene, sì, no, perché in effetti è andato, cioè, insomma, io ho avuto la fortuna di avere come ospiti in casa a Napoli, nella mia casa di Napoli, alcuni pezzi molto importanti di questa squadra, a partire da Reina, Albiol, Koulibaly, e poi è arrivato Kim.
Ragazzi, cioè, quindi c'è stato un cambio, quindi, non solo nel ruolo.
Allora, no. Io voglio soltanto il reparto difensivo.
Giusto.
Gente affidabile, capito? Perché tu metti i centrocampisti, gli attaccanti, questi sono un po' estrosi.
Fanno lavori strani,
capito?
Ti trovi una parete viola a un certo punto.
Difensori, sono lì, tranquilli.
Sì, tranquilli, concentrati, puntuali, con la loro famiglia, molto seriosi, e quindi mi piace quel tipo. E quindi, insomma, poi... è chiaro che, avendo fatto anche io il difensore, insomma, ho una bella squadra, ecco.
Sì, è vero, tutti i nomi fantastici. Kvaratskhelia, parliamo un po' di questo ragazzo e l'impatto che ha avuto.
Ha rotto la Serie A, questa cosa è confermata.
L'è presa.
E soprattutto ha fatto rompere anche qualche ginocchio agli avversari, perché è, insomma, uno che riesce ad avere questo tipo di impatto nel campionato italiano, che è un campionato comunque molto tattico, e lui è riuscito a spezzare questi equilibri, probabilmente con la sua abilità tecnica, oltre che fisica, secondo me anche, ma con la sua abilità tecnica è stato veramente devastante per quello che ci ha fatto vedere. Cioè, ha fatto dei gol, e non soltanto dei gol, ma anche degli assist. Direi decisivi per la vittoria di questo campionato, ma meglio di me sicuramente Borca, che si intende più di qualità tecnica può esprimere.
Diciamo che magari uno, cioè, non le conosci, arriva, ha quell'impatto iniziale, e magari uno pensa è nuovo, non lo conoscono.
Durerà
aspettiamo
qualche mese.
Qualche mese che
Giorgiano,
lo studiano,
poca tradizione.
E poi subito lo fermano. Invece sempre ha avuto la risorsa giusta per fare la giocata, essere determinante. Magari solo quel piccolo rammarico della
del rigore
col Milan.
Che poi se ci pensate era tutto scritto, cioè a leggere, a guardare la prima partita di campionato. Cioè, era lì, è stato il Napoli la prima partita di campionato contro il Verona, è stato
Verona,
straripante.
Sì, gol di testa, sì. Gol di testa, se
sì.
Non ricordo male.
È spettacolare.
Assist. Lui
fa gol, assist e fa gol Lobotka.
Lobotka, che alla fine di quella partita, Spalletti dice, mi sembrava di vedere giocare Iniesta, se non sbaglio, giusto?
Sì, sì, l'ho detto comunque all'inizio della stagione. Sì. Quella partita c'era dalla prima giornata di campionato, quindi quello che dicevi tu, Ciro, cioè è stata una cavalcata, ma è stata una cavalcata costante a livello più alto possibile, che ha portato a tutto questo, anche e soprattutto grazie ai gol di Victor Osimhen. E qui, Ciro, io vorrei che tu, insomma, ci dici
da difensore.
Ci dai un parere, insomma, ci racconti un po' cosa hai pensato negli ultimi tempi adesso di Victor Osimhen e cosa hai pensato prima.
Perché se Ciro ha un grande pregio, è uno che
l'onestà.
No, è sempre molto onesto.
Allora, confermo di aver avuto qualche dubbio su questo ragazzo, ma semplicemente per un motivo, perché secondo me da un punto di vista di prettamente, parlo di qualità tecniche, ha ancora oggi dei margini di miglioramento. E quindi mi è capitato una volta di incontrare Spalletti a un ristorante a Napoli e gli avevo chiesto proprio questo: quanto questo ragazzo ha voglia di migliorarsi, perché ne ha necessità secondo me. E lui mi disse: Ciro, guarda, questo è un ragazzo molto scrupoloso nel suo lavoro e che tutti i giorni cerca qualche cosa in più dal suo fisico, dal suo corpo, dalla sua tecnica, ovviamente. E quindi ho incominciato a guardarlo in maniera diversa. Anche lui indubbiamente ha messo un timbro su questo scudetto, gliene va dato atto, e quando uno ti fa più di 20 gol in campionato c'è poco da dire. Cioè, possiamo commentare quello che vogliamo, tutto. Può piacerci più o meno da un punto di vista tecnico, e tra l'altro secondo me è stato messo proprio nelle condizioni ideali.
Vero.
Di avere una squadra che lo ha supportato, che lo ha servito per quelle che sono le sue qualità. È chiaro che durante l'arco del campionato ci sono stati, a parte alcuni infortuni, ma ci sono state anche partite in cui magari ha fatto più difficoltà. Sappiamo perfettamente quali sono le sue caratteristiche, nonostante tu conosca quali sono le sue caratteristiche, marcarlo non deve essere una cosa semplice.
Simpatica.
Quindi, no. Sì, insomma.
Però a sostegno di quello che diceva Ciro, non so se siete d'accordo, l'Osimhen di oggi non è l'Osimhen di sei mesi fa, cioè di un anno fa, della fine della scorsa stagione. Quanto è cambiato, quanto è cresciuto, quanto è migliorato, quanto ci ha messo lui e quanto ci ha messo Spalletti, che con gli attaccanti ci ha sempre fatto un certo tipo di lavoro.
Beh, secondo me è cresciuto tantissimo, nel senso che magari prima riusciva a far male solo in una o due tipi di soluzioni di gioco. E invece e dopo tutta questa stagione è riuscito a dare molto di più a Napoli, anche quando Napoli veniva aggredito, il modo che aveva di attaccare lo spazio, di venire a prendersi la palla, su quel punto di vista è cresciuto tantissimo, è riuscito a fare tantissimi gol di testa, di cross, con lo spazio dietro la difesa. In modi totalmente diversi. Queste soluzioni sono solo che un aiuto grandissimo per la sua squadra, perché riesci a avere molte più carte in mano per fare gol, che alla fine è fondamentale.
Vorrei aggiungere due cose sempre a proposito di Osimhen. La capacità di riaggressione, perché poi si parla della qualità tecnica del Napoli, ma secondo me è stato fondamentale il lavoro di tutta la squadra e in modo particolare degli attaccanti, di come andare a riaggredire immediatamente gli avversari una volta persa palla. Ragazzi, io in diverse circostanze ho avuto modo di intervistare o comunque di fare delle domande a Mr. Spalletti, e proprio la curiosità era quella, perché io vedevo con le giuste proporzioni, con le dovute proporzioni, vedevo nel Napoli quello che è stato il Barcellona di qualche anno fa, che come perdeva palla aveva dei giocatori con una qualità immensa. Il primo pensiero era quello di andare immediatamente a recuperare la palla, per recuperarla e per trovare ovviamente magari la difesa avversaria in una posizione non corretta. E poi l'idea di Spalletti. Allora, ho assistito a una lezione di Spalletti a Coverciano, e una delle cose che lui ripeteva spesso e che evidentemente trasmette anche ai suoi giocatori è quella di mettere continui palloni all'interno dell'area di rigore. Più palloni porti all'interno immediatamente a servire l'attaccante o il centrocampista che si inserisce, e più evidentemente possibilità hai. E da questo punto di vista, ovviamente, avere Osimhen lì davanti, avere anche le soluzioni che comunque ci sono state quando Osimhen è stato assente, ragazzi, insomma, anche così si vincono gli scudetti. Perché vi dico una cosa, questo lui lo sa perfettamente, perché diciamo gli 11 titolari, anche se Spalletti non vuol sentire parlare giustamente di titolari, siano sempre a un livello alto, tu hai bisogno che durante gli allenamenti siano preparati con la stessa intensità della partita. Se tu non hai quelli che non giocano con costanza e con frequenza questo tipo di intensità da parte loro, e quando vai in mezzo al campo non rendi, c'è poco da fare, non rendi tu che giochi di meno, ma non fai neanche aumentare il livello dei cosiddetti titolari, e quindi questo è un altro aspetto.
Verissimo.
Marca, tu poi l'hai,
fa una piega.
L'hai, ragazzi, vissuto, io no? Queste cose le dico solo qui in questa trasmissione, non è che vado adesso a Supertele e ripeto le stesse
cose. Crocchetas esclusivo Ferrara.
Assolutamente, sì. Assolutamente.
Una crocchetta esclusiva.
No, ma tornando su questo, Marca, cioè tu ce l'hai vissuti questi allenamenti di Spalletti, è così,
la riaggressione
è fondamentale. Questa cosa che ha detto Ciro adesso, cioè se i giocatori che giocano meno riescono a aumentare il ritmo durante gli allenamenti per portare i titolari a avere sempre il dubbio io devo stare al 100%, perché se no vengono questi e mi tolgono il posto, la rossa cresce e si è visto durante tutto l'anno a Napoli, e ovviamente è molto fissato con la reaggressione, credo che sia migliorato negli anni in questo fattore qua, è molto intelligente in trovare soluzioni nuove al suo stile di gioco,
alternative,
e questo con noi non faceva un terzino dentro il campo per giocare a mezzala,
cioè,
sono cose che tu guardi in altri allenatori, ti piacciono e le metti dentro della tua bacheca di gioco, e lui è stato furbo, intelligente a trovare soluzioni diverse per determinate partite che sono servite tanto.
Il capitano Di Lorenzo a Napoli.
Mamma mia. Allora, io se devo fare un nome, a parte Spalletti ovviamente, è chiaro che ci sono state delle individualità che hanno proprio marchiato questo campionato, e quindi quelle di cui abbiamo parlato. Però, signori, il capitano è stato strepitoso. Un rendimento, va bene, quest'anno ovviamente c'è poi la soddisfazione dello scudetto, ma un rendimento da 4 anni, non so da quanti anni sia Di Lorenzo a Napoli, di un livello incredibile, e probabilmente anche la fascia di capitano lo ha responsabilizzato ancora di più. Secondo me è stato l'uomo decisivo, perché dovete sapere una cosa, credo che Zielinski, da un punto di vista anche di presenze, probabilmente spettasse a lui.
Ti ha superato, Ciro.
E mi ha anche superato, io non lo volevo dire, però insomma, no, gli faccio ovviamente i complimenti,
certo.
Entra anche lui tra le leggende, quindi.
giustamente.
Però Di Lorenzo è il concetto della gavetta.
Esatto, esatto.
Cioè,
esatto.
Ha giocato la D Di Lorenzo, ha fatto la C, ha fatto la B, ha fatto la A e ha vinto lo scudetto.
Ti ha dato un bel assist anche tu,
da capitano.
Perché Ciro, non è proprio il discorso della gavetta, ma un discorso che abbiamo fatto tante volte. Ciro, quando hai fatto il tuo primo provino?
Io gavetta non ne ho fatta. Fenomeno. Io.
Ma è incredibile.
Dove
no,
incredibile.
No, perché ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Io il mio primo, è vero, provino, cioè la prima volta che io ho vestito, ho indossato una maglia di una società sportiva dilettantistica è stato a 14 anni.
Pazzesco.
Sono entrato...
Quando hai fatto l'esordio in Serie A?
A 18 anni. Quindi nel giro di 4 anni mi è completamente cambiata la vita. Fenomeno.
Grazie Ciro. Tra poco facciamo le provocazioni e qui ti devi spaventare.
Ah, perché fino a mo' che avete fatto?
No, niente. Però non abbiamo citato fin qui, lo facciamo adesso, la figura più amata, più criticata.
Controversa.
Io già ho capito di chi stai parlando.
Stiamo parlando del presidente De Laurentiis. È la vittoria di un modo di fare calcio? Direi di sì.
Assolutamente. Va detto, insomma, che... in linea di massima i presidenti non sempre sono amati. Cioè,
sì, in qualsiasi io
ricordo il presidente Ferlaino, insomma anche lui ebbe qualche problemino. Però c'è una cosa, De Laurentiis è un imprenditore e ha gestito sempre il Napoli nella maniera giusta, facendo attenzione a quelli che erano i costi, a quelle che potevano essere le entrate, quindi mantenendo sempre un equilibrio. Poi questo, ripeto, può non piacere magari anche la sua comunicazione in alcune circostanze, però il Napoli è l'unica squadra italiana che è stata per 13 anni, e l'anno prossimo sarà il 14esimo se non sbaglio, per 14 anni nelle competizioni europee. Non è che uno arriva e vince lo scudetto così. È stato un percorso magari anche lungo se vuoi, però è stato un percorso di continua crescita e soprattutto di far restare il Napoli sempre lì.
Ai vertici.
Sempre ai vertici. Ragazzi, non è una cosa semplice.
Con i bilanci sempre a posto.
Con questo. I bilanci sempre a posto, a parte il periodo Covid che ovviamente hanno sofferto tutti quanti, però... parliamoci chiaramente, le cessioni dell'anno scorso sono state impopolari, no? Da un certo punto di vista, e comunque si è assunto questa responsabilità, quindi è come ti ho detto all'inizio di questa trasmissione, non vinci per caso, non vinci se tutte le componenti non sono andate nella stessa direzione. È un'alchimia, è una chimica che si crea che in un attimo può svanire e quindi c'è bisogno sempre di un percorso, insomma, costante con il tempo.
In questa cavalcata hai pensato a Diego?
Tante volte, Marco, tantissime volte. Diego, tu non sai che te stai perdendo, ma sono sicuro che lui sia felice in questo momento, che gli sia arrivato questo amore che lui ha saputo regalare ormai 33 anni fa, insomma, dall'ultimo scudetto, la passione che è riuscita a trasmettere all'intera città. E voglio dirti che non c'è bisogno di dirlo probabilmente, ma la città di Napoli non ti ha mai dimenticato. E le dimostrazioni sono le tante immagini che colorano Napoli in questo momento. E quindi, Diego, è arrivato il terzo scudetto. Ci siamo.
Che bello. Vabbè, Ciro.
Bellissimo.
Vabbè, ragazzi, non dovete fare i bastardi. Mi fate venire la pelle d'oca, cioè, quando si parla di Diego.
A noi. Fatta venire tu a noi. Però adesso, dai, riequilibriamo un po' le cose. ti mettiamo in difficoltà.
Ok.
Non poteva essere così semplice.
Allora siete bastardi.
Un pochino. Le provocazioni. Noi, gli ospiti che vengono qua, e facciamo delle domandine un po'
più piccante. Cos'è
quella busta?
Questo è il sacchettino di croquetas.
Scusa, è la busta numero uno, la busta numero due? Devo scegliere?
Una busta. Vale,
devo scegliere?
No, scegliamo noi. Testiamo, ce ne sono tanti.
Io le apro e lui le prende. Quella che... Prende.
Tra l'altro, Ciro, scusami, con te oggi croquetas, però parlavamo anche prima con Rosalba, che è la nostra videomaker, anche come te, e potremmo chiamarlo come questo? Le croquetas napoletane quali sono?
Le croquette sono...
I croquet.
Possiamo fare una puntata croquet, quindi?
Croquet.
Oggi una nuova puntata di Crocchette.
Forza.
Dai, grazie Marco, andiamo. Perché io poi faccio disastri.
Sì, sì.
La prima provocazione.
No, però a Napoli, lei lo sa, sai quando si fa la tombola?
Sì. Certo.
Ok, il paniere, sai, no?
Sì,
ok,
sì.
I numeri, che generalmente non esce mai il numero tuo.
Sì.
A voto stupanare. A voto stupanare, vero?
Rosalba prova.
Va no, bene. Questa è difficilissima, ragazzi.
È lunga poi. Ah. È incredibile, sembra fatta apposta.
Questa musichetta che ci abbiamo.
Questo è il maledetto violino che segnala questo.
Il pericolo.
Sì. Bravo.
Pericolo. Esatto. Allora, Ciro, partendo dal presupposto che Diego Armando Maradona è il giocatore più forte di tutti i tempi.
Non c'è dubbio.
Ok. Se un giorno arriverà un giocatore più forte di Maradona.
Cioè,
aspetta, okay. Una provocazione.
Okay. Ok.
Tu prometti che? Fioretto. Scommessa. Quello che vuoi.
Mi puoi rifare la domanda?
Sì, te la rifaccio.
Se dovesse arrivare un giocatore più forte di Maradona un giorno,
tu
cosa faresti?
Tu vedrai un giocatore più forte di Maradona. Prometti che?
Prometto che verrò a stringerti la mano e ti dirò: non è così.
Cioè, a questo giocatore tu gli direi così?
Sì.
Mi dispiace.
Guarda, ti voglio bene, ma
no.
Ma no.
Ma lui è
nata così. È impossibile, niente.
Vabbè, e questa era la prima.
Ci abbiamo provato.
Mamma mia, che surata.
La seconda, Ciro.
Questa...
Poi vorrei sapere quante ce ne sono. Però.
Sono tantissime.
72, mi sembra.
No, 77 come il numero di Kvara.
Ah,
esatto.
Ma cos'è? No, è sbagliato. Ho sbagliato lato, eccolo qua. Allora, questa
è tosta,
importante.
Ok.
Sono provocazioni, ragazzi.
Del resto.
Parlo soprattutto dei tifosi del Napoli. Arriva un'offerta.
Questa ce l'avevate pronta. Siete bastardi.
Arriva un'offerta.
Ok.
Da 500 milioni, ma non per la società, per uno tra Kvara e Osimhen. Cioè, quindi capite, ragazzi, sono 500 milioni.
Iperbole.
Cioè, proprio quelle irrinunciabili.
Proprio 500. Sì.
Devi sceglierne uno da vendere, l'altro lo tieni.
Ah, devo sceglierne uno da vendere.
Uno.
Arriva un'offerta di 500 milioni per uno dei due.
Sì. Chi vendi?
Irrinunciabile.
Posso dire la mia?
Certo.
Chi sei qua per questo?
Per 500 milioni porto tutti e
due. Ma
500
milioni. Te ne pagano solo uno.
500 te ne pagano uno.
Sì.
Tu chi vendi, chi
puoi
tieni?
Tenere uno.
Ma non possiamo fare 7,52.
Lasciagliene uno.
Va bene. Allora, tengo Kvara.
No, non lo so. Un effetto scenico così. No, era già preparato qualsiasi cosa.
Questo è un bel tema. Comunque.
Anche se avessi detto...
Sì, era uguale. Era
ok. Allora tolgo il primo tempo Kvara e il secondo tempo Osimhen.
Togli Kvara, tieni Osimhen. Tieni Osimhen.
Non diamo informazioni distorte per cortesia.
Tengo Kvara.
Sì.
Perché secondo te è più insostituibile? Cioè più unico?
Allora, detto che non esistono giocatori insostituibili, però secondo me Kvara ha ancora bisogno di fare un percorso che lo maturerà ancora di più. Ed è forse ancora più utile di Osimhen, con tutto il rispetto ovviamente.
Cioè,
per
non abbiamo visto
fatto...
tutto di Kvara, secondo te?
Non ancora.
Secondo me no.
Beh, e allora vi faccio una domanda sia a te che a Borca.
Non me ne fare quella domanda.
Questa è un'altra provocazione così, espresso.
Che c'entra Maradona?
Ma se tra 3 anni,
Ma sì,
alla cerimonia del pallone d'oro, nella top 3, c'è Kvaratskhelia, ci stupiamo? Saremmo stupiti?
Allora,
è una provocazione.
Risponde prima lui e io poi mi attacco alla sua
domanda. Tre anni non sono pochissimi.
Tre anni?
Sì. Siamo a Parigi 2026.
Con lui sempre a Napoli?
Non pensi che
debba prendersi un altro palco?
Non dico niente, ti parlo solo di lui.
Se tu la butti lì...
Certo.
Cioè non è che possono mettere in difficoltà solo a me, ogni tanto pure a te.
È giusto.
No, secondo me è sufficiente.
A 3 anni non lo vedo.
Ok.
No.
Non lo vedo.
Allora, stiamo parlando di pallone, pallone d'oro.
Migliori al mondo stiamo parlando.
Pallone d'oro, ovviamente lo sapete perfettamente. Non credo che lui possa raggiungerlo con la sua nazionale,
certo,
oggettivamente, perché il pallone d'oro... chi vince il mondiale, chi vince la Champions, ovviamente difficile per chi vince il campionato, e quindi questo non dipende soltanto da lui, dipende dal percorso che comunque la squadra riesce a fare.
Quanto
e quindi
è politico
ottenere è una grande, grande risposta proprio.
Ciro, grande, vediamo l'ultimo.
Devi fare così, Borg, invece di dire subito no. Fai un giro.
L'ultima.
Va bene, l'ultima, questa, vediamo un po'. Vediamo, questa è interessante perché porta dentro un po' anche le altre del campionato. Ma secondo voi è mancata una vera avversaria per il Napoli in questo campionato?
Per me, indipendentemente dal percorso che hanno fatto le altre, il Napoli di quest'anno è stata una squadra imbattibile, ovviamente nel percorso generale. Poi in una singola partita, e purtroppo per il Napoli ovviamente l'abbiamo visto, però insomma c'è stata tanta differenza. Non so dirti se questo percorso del Napoli abbia portato le altre a essere un po' sfiduciate, no? O se invece avrebbero potuto continuare ad essere un po' attaccate a Napoli. Secondo me il Napoli ha fatto talmente tanto distacco che quest'anno insomma non c'era concorrenza, onestamente.
Sei d'accordo?
Ritmo troppo alto, Napoli, soprattutto fuori casa, che di solito qualche punto lo lasci in ballo, e ha perso a Milano e poco più. E così è difficile che gli altri seguano quel ritmo.
Eh sì.
Perché vuol dire che tu hai battuto anche tutte quelle altre squadre, non è solo le hai battute proprio sul campo, non solo nel... totale della classifica.
Anche nel momento più difficile del Napoli, che c'è stato un piccolo calo, no? Se vogliamo, ma non è stato mai un percorso di 15 giorni, un mese, come è potuto capitare ad altre squadre nell'arco del campionato. Cioè è stato anche nelle sconfitte, nei pareggi che Napoli ha vissuto, comunque una squadra che se l'era giocata. Poi è chiaro, insomma, si possono perdere le partite, ma non è mai stata fuori dalla partita. Forse in un'occasione contro il Milan in campionato, sì, al Maradona. Sì. Però forse quella è stata l'unica partita in cui il Napoli ha veramente fatto fatica contro il Milan.
E poteva iniziare male, perché vi ricordate che ha pareggiato in casa con Lecce,
sì,
e ha pareggiato a Firenze con la Fiorentina.
Sì, erano due pareggi consecutivi.
Quindi poteva essere, sai, quei momenti un po' così, ma subito...
Mai, si è mai fermato.
E nei momenti decisivi è sempre uscito, mi ricordo anche per dire, forse uno dei momenti più belli per i tifosi del Napoli, per il Napoli stesso, la vittoria con la Juve, no? Con la Juve che arrivava vicina, non c'era ancora stata la penalizzazione.
Juve a 10 punti dal Napoli, parlo della partita di andata, sì, ovviamente, sì, sì, al Maradona. Juve che era anche in un buon momento e insomma è andata al Maradona e tranne in alcuni momenti della partita, però insomma il Napoli è stato nettamente superiore, ma Napoli-Juve è sempre una partita molto sentita, sì, lo sai?
Qualcosa abbiamo sentito.
Non lo so, perché...
È una leggenda. Comunque.
Napoli è una leggenda metropolitana. Sì, e sai che cosa ci disse Diego però? Proprio il primo anno che vincemmo lo scudetto, non basta battere, è vero, c'è tanta rivalità ovviamente, la partita è molto sentita, soprattutto a Napoli, al San Paolo, quando giocavamo in casa, però ci disse ragazzi, non basta per vincere il campionato battere la Juventus, dobbiamo battere anche tutte quante le altre, ed è così, inevitabilmente è chiaro che c'è una grande rivalità. Poi lo dice a me che ho diviso la mia carriera in queste due società che mi hanno dato tantissimo. Io ho iniziato, sapete, no? Ho debuttato a 13 anni, ho debuttato quasi, no? No, ho debuttato a 18 anni in un Napoli-Juventus, ho voluto chiudere.
Facciamolo
il
rivedere
cerchio.
Ciro Ferrara, sì, con la maglia, sì, sì, ah, sì,
ma che bello guaglione, mamma, una roba incredibile, devo dire che con gli anni sono migliorato, peggiorare sarebbe stato difficile,
ma non dire così.
E comunque insomma il mio percorso è iniziato con un Napoli-Juventus il 5 maggio dell'85, 0-0. Pensavo di aver fatto un partitone e poi mio figlio e i miei figli una volta hanno guardato quella partita e hanno detto: papà, ma andavate a due all'ora? Comunque Buonic non ha fatto gol, io dissi. E poi ho chiuso in un altro Napoli-Juventus che è anche, certo, il ritorno al, vero, San Paolo di Maradona dopo 14 anni. E quindi non fu più il mio addio, ma il ritorno di Maradona, come, però, che, come giusto che fosse.
È vero.
Esatto.
Era appena nato, sai, quando ha fatto
adesso, non, cioè, non infierire in questa maniera.
E lo dico io che sono il più vecchio del... Se no...
Infatti eravamo zitti, però.
No, stavolta niente, non mi è andato nulla.
Ciro, grazie davvero.
Grazie ragazzi, è stato veramente bello, piacevole così essere in compagnia, occhio, vostra, a parte le domande, ma per il resto tutto a posto.
Ogni volta che sentirai questo qua, corri,
sveglierà di notte, gli incubi.
Vedi un po' cosa succede. Bellissima chiacchierata, grazie davvero.
Io vorrei un bel, grazie, saluto, mi fa impazzire quando Ciro parla in napoletano, troppo, sì, bello.
Un saluto da campioni d'Italia per i tifosi del Napoli.
Allora, campeggiava una scritta fuori al cimitero di Poggio Reale: ecco, vi siete persa. E subito dopo però ci fu un'altra scritta: e voi che ne sapete? Anche i morti hanno festeggiato. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti. Ciao. Napoli ha vinto lo scudetto.
Okay.